Teresa Manganiello, una contadina maestra di vita. Parte prima. Teresa, figlia di famiglia. Capitolo XIV. Feste per l'Immacolata, colera e processione. Oltre a quelli accennati sopra, altri eventi contrastanti contrassegnarono i primi 5 anni dell'infanzia di Teresa Manganiello. Vi facciamo riferimento soltanto, senza addivenire ad una descrizione specifica di ciascuno, perché ci porterebbe lontano dal filo della narrazione della vita della protagonista. Montefusco conobbe nel 1853 la cacciata del suo parroco, l'abate Pasquale Ciampi. Fu certamente un evento traumatico e anche penoso. Il grave provvedimento era stato preso dal re Ferdinando II di Borbone per contrastare ed anche punire quel sacerdote che faceva il politicante più che il pastore del suo gregge, propugnando pubblicamente le idee e i progetti dei fautori delle novità ideologiche e socialpolitiche del momento. Naturalmente, il provvedimento dovette avere una grande risonanza in tutto il paese e la Romualderia non ne restò indifferente ed insensibile. È facile immaginare che Mamma Rosaria abbia intensificato la sua preghiera, mentre avrà espresso le sue preoccupazioni per la sana educazione dei suoi figli che crescevano dovendo assistere a spettacoli non proprio edificanti e rassicuranti. Per felice compenso, l'anno seguente l'intera cristianità e quindi anche i cristiani di Montefusco vissero momenti di esaltante gioia e felicità spirituale. Allorché Papa Pio IX, rientrato in Roma già nell'aprile 1850, l'8 dicembre 1854 proclamò solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione. In tutto il mondo cristiano, nelle settimane successive, si tennero festeggiamenti e Benevento non fu seconda a nessuno nel rendere il suo solenne e pietoso tributo di onore e di amore a colei che già da tempo, per lo zelo apostolico di grandi santi come Alfonso Maria dei Liguori, era oggetto di grande devozione in tutto il meridione, soprattutto con il titolo di Maria Santissima Immacolata. Quali festeggiamenti per la circostanza a Montefusco? La lontananza del pastore, costretto già da un anno in esilio nella lontana Basilicata, poté forse costituire motivo di rallentamento, ma sicuramente non mancarono manifestazioni particolari. A Montefusco era passato Sant'Alfonso. Più tardi vi avevano lasciato impronta profonda anche i missionari del preziosissimo sangue, tra cui il venerabile Don Giovanni Merlini, che vi predicò le missioni nel 1848 e 1849. D'altronde, la devozione della Madonna del Carmine era già radicata da un paio di secoli tra i fedeli di Montefusco. Una dimostrazione della grande pietà mariana dei Montefuscani la si avrà, del resto, soltanto l'anno seguente, come diremo fra poco. Allo scrivente piace immaginare, in particolare, che la Romualderia abbia preso parte alla manifestazione di pietà e di gioia per l'avvenuta dichiarazione dogmatica. Né dovrebbe essere altrimenti in una casa come quella, nella quale la recita del rosario era abitudine giornaliera e l'invocazione di Maria un bisogno insopprimibile dell'anima. Questa presunzione si radica e trova sicuro sostegno nel fatto che i genitori di Teresa appartenevano alla congrega della Madonna del Carmine. Non poterono dunque mancare ad un appuntamento di pietà mariana così eccezionale. E non siamo lontani dal vero se immaginiamo la piccola Teresa balbettare, magari con le mani giunte, l'Ave Maria che già aveva sicuramente appreso dalle labbra della mamma. Nell'estate del 1855, quasi a prolungamento e come frutto delle solenni celebrazioni mariane, la chiesa beneventana visse un forte momento di vitalità pastorale, preannunciato e preparato da tempo. Si celebrò a Benevento nei giorni 24, 25 e 26 agosto un sinodo, dove si presero decisioni importanti per il risveglio della vita cristiana delle popolazioni dell'arcidiocesi ed anche per il riavviamento dell'autentico spirito sacerdotale del clero, del cui miserando stato il cardinale arcivescovo Carafa aveva tracciato un quadro piuttosto fosco nel discorso di apertura. Montefusco ne sapeva bene qualcosa, col suo pastore esiliato come politicante. È difficile dire quale riflesso abbia potuto avere in Montefusco l'evento sinodale. Siamo però informati di altro evento che lo funestò in maniera tremenda e drammatica. Solo qualche settimana dopo la conclusione dell'assise sinodale beneventana. Qualche triste segnale si era avuto già nei mesi precedenti, ma l'esplosione violenta della tragedia avvenne nel mese di novembre. Non si trattò di una novità, perché purtroppo in quei tempi e in quelle planghe il fenomeno si ripeteva di quanto in quanto, ma la novità consistette nella gravità ed eccezionalità del fenomeno, il colera. Vent'anni prima si era avuta un'epidemia colerica e Benevento ed altri paesi del meridione. Molti, per suggerimento delle stesse autorità cittadine, avevano abbandonato Benevento e cercato salvezza in paesi di collina o di montagna, e Montefusco, ritenuto luogo sicuro per la sua altitudine e per il suo isolamento, si era visto arrivare tanti abitanti di Benevento in cerca di rifugio. Ora, ai primi di autunno del 1855, l'epidemia era esplosa tra le stesse mura di Montefusco. Si andava di giorno in giorno diffondendo nell'abitato e nelle campagne e andava mietendo tante vittime tra la popolazione. Sacerdoti, suore del monastero di Santa Caterina, bambini, giovani, uomini, donne e anziani. Particolarmente penosa e drammatica fu la situazione delle carceri di Montefusco, dove il contagio fu facilitato dalle tristi condizioni ambientali. Le autorità cittadine si studiarono di affrontare l'emergenza come poterono, interventi di varia natura, commissioni sanitarie, acquisti di scanni, letti, lenzuola, canfora, alcol, cloruro di calce, ricoveri improvvisati e fosse comune. Montefusco viveva il suo momento di tragedia. Non mancarono esempi di altruismo, di assistenza volontaria ed eroica, ma il flagello persisteva e la gente continuava a morire. Furono in molti a definire il tremendo colera devastante come un vero flagello e considerato come un castigo di Dio. Bisognava perciò placare l'ira divina e ricorrere per aiuto e salvezza al cielo. Fu così che i montefuscani decisero di invocare con tutta fede, di cui erano capaci, l'intercessione potente della Madonna. Non ne avevano festeggiato appena l'anno prima l'Immacolato Concepimento? Anche se cattivi, potevano sperare nella sua clemenza. Lei dunque poteva liberarli. E decisero di portare in processione per le vie del paese la statua della Madonna del Carmine. Fu una tale manifestazione generale di pietà e di fiducia da essere rimasta profondamente scolpita nel cuore della gente di Montefusco. È da essere ricordata ancora oggi come un evento assai straordinario. Tutto avvenne il 21 novembre del 1855. Secondo la tradizione, confermata anche dalle cronache scritte, da quel giorno l'epidemia cominciò ad affievolirsi e gradualmente scomparve del tutto. Il 28 dicembre il sindaco del momento, Don Raffaele Mascia, insieme con il decurionato, approva lo stanziamento di 425 ducati perché è cessato per divino aiuto il morbo colerico in questo nostro comune. Tra le vittime del colera di quell'anno, secondo i registri civili ed ecclesiastici, dei defunti di Montefusco si annoverarono diversi soggetti appartenenti al vasto ramo della parentela Manganiello. La piccola Teresa aveva raggiunto l'età di quasi 6 anni. Ne rimase immuna, ma dovette sicuramente portare nell'anima, profondamente scolpite, scene di dolore e di angosce di qualche colerico, come pure la scena della processione che si snodò per le vie del paese, cui dovette prendere parte insieme coi genitori e coi fratelli e sorelle maggiori.